Come ogni mercoledì, Giancarlo Gonizzi ci ha abituato, ci porta all'interno a visitare con l'immaginazione, ma poi vi invitiamo a farlo. Dal 5 settembre scorso è ripresa la possibilità di visitare fisicamente i musei del cibo. Sono 7, se ne sta preparando un altro, ma di questo poi parleremo. Parliamo del museo, dopo quello del vino della scorsa settimana, del salame di felino. Giancarlo, buongiorno.
Buongiorno e bentrovati tutti. Due fette di salame non si negano a nessuno.
Ecco, infatti, un'altra cosa straordinaria. Ti faccio una domanda. Io vado in varie parti d'Italia, no? E mi propongono il loro salume, ed è un salame, ok? C'è il salame di Milano, quello toscano, eccetera, eccetera. Loro si rendono conto che il nostro di felino è il top, oppure in realtà pensano sia loro il migliore perché non hanno il palato sul nostro?
Per ogni madre il proprio figlio è il più bello. L'Italia è il paese dei formaggi e dei salami. La cosa straordinaria è che proprio in base alle specifiche realtà del territorio, lo stesso prodotto cambia gusto, sapore, forma, dimensione. Diciamo che il salame di felino nel corso dei secoli ha avuto un, oggi diciamo, posizionamento particolarmente alto, perché la presenza all'interno del pepe lo rendeva un prodotto degno dei nobili, dei principi e dei re. Nell'antichità il pepe era una spezia costosissima perché veniva dall'altra parte del mondo, dalle Indie, con mesi e mesi di viaggio via nave, via carovana attraverso il deserto, quindi aveva dei costi folli, e tutto quello che conteneva il pepe era in qualche modo uno status symbol. Solo chi poteva permetterselo poteva gustare quel tipo di salame. Ecco perché il salame di felino era considerato estremamente prezioso, tanto che, lo ricordo, è una delle storie raccontate al museo, i gesuiti che avevano a San Michele Gatti una fattoria producevano lì il salame che tutti gli anni regalavano per Natale al Papa. Quindi un salame veramente prezioso e pregevole. Basti pensare che nel corso dei secoli nei documenti che ci riportano le tariffe massime possibili per i vari alimenti, il salame di felino costava sempre più del culatello e del prosciutto. Ma ovviamente poi i tempi cambiano, il costo del pepe è crollato nel momento in cui la scoperta dell'America ha reso possibili grandi viaggi via nave, e quindi è cambiato l'universo e tutto questo è tornato a dimensioni più contenute. Resta il fatto che è un salame magro, percentualmente magro rispetto ad altri salami, particolarmente dolce e quindi particolarmente gradevole per al palato e per il consumo.
Ecco, il salame di felino è prodotto principalmente a Felino, ma poi si spazia anche a Langhirano, Salabaganza oppure no?
L'IGP, cioè l'indicazione di geografica protetta, prevede che al di là del centro storico e nazionale e centrale di Felino, possa essere prodotto in tutto il territorio parmense e quindi è un salame della nostra area. Però questo è un fatto, come dire, di definizione. Ovviamente la maggiore produzione è concentrata a Felino, tanto che nei secoli passati Felino aveva un numero di maiali quasi simile a quello degli abitanti umani, quindi un luogo di produzione molto, molto intenso. Resta il fatto che questo prodotto è particolarmente gradevole e nel corso del tempo ha lasciato proprio tracce e testimonianze di sé. Al museo si può vedere la medaglia del Pisanello che raffigura il ritratto di Niccolò Piccinino, un capitano di Ventura che era al soldo del Duca di Milano e che aveva chiesto 20 maiali per far salami per dare da mangiare alla sua guarnigione. Quindi affonda proprio nella storia. Abbiamo citato in altra occasione l'Antelami con la mostra delle sue splendide sculture del Battistero, ecco, proprio nel Battistero c'è una raffigurazione di un omino che sta asciugando dei salami vicino al camino. E quindi andiamo indietro al XIII secolo per trovare gesti che sono ancora gli stessi.
Tra l'altro, visto che c'era questo anello, questa simbiosi con i francesi, il primo ministro del Duca di Parma, Don Filippo di Borbone, leggo dal vostro sito del Musei del Cibo, che disse una frase particolare, no? Anche piuttosto divertente.
Guillaume Dutilleux, che era un francese, disse: voilà, je suis marquise d'un pays de saucisson. Ecco, sono diventato marchese di un paese di salami, perché il duca, per ringraziarlo dei suoi servigi, lo aveva appunto fatto marchese di Felino. E già allora Felino era la capitale del salame. Mi piace ricordare ai nostri ascoltatori alcuni oggetti che vorrei sottolineare perché sono particolarmente curiosi e interessanti. Innanzitutto al museo, nella grande sala, c'è la bicicletta del Norcino e il suo tabarro. Perché il Norcino si muoveva di fattoria in fattoria per andare a macellare il maiale. Questa bicicletta ha le manopole rivestite di pelle di coniglio per contrastare il rigore invernale, e il tabarro avvolgeva il Norcino in modo da dargli un pochino di calore, perché la macellazione avveniva nei mesi più freddi dell'anno, esclusivamente quando c'era veramente molto molto freddo. Un'altra cosa veramente notevole del museo è l'ambiente della cucina del castello, una cucina in muratura con le stesse modalità di una cucina del XV secolo che ha servito quel castello, che era diventata la residenza estiva del vescovo di Parma per secoli, e che ci fa vedere il salame in cucina. Sì, perché i nostri ascoltatori non lo sanno, ma fino al 1500 i salami si mangiavano cotti, come peraltro tutti i salumi, per ragioni igieniche, di sicurezza. Solo a partire dal 500 troviamo, attraverso le nature morte, immagini di salami affettati crudi. Cambia il modo di servire questo prodotto. Noi ricordiamo, perché ancora oggi li usiamo, il cotechino piuttosto che la salama da sugo ferrarese. Ecco, questi sono dei relitti gustosissimi di quel modo di gustare i salumi. Anticamente tutti i salumi venivano cotti. Oggi la maggior parte di questi salumi sono invece crudi, cambiando il gusto, cambiando le modalità di produzione, migliorando l'igiene generale.
Tra l'altro ci sono qualche aziende, c'è qualche azienda che lo fa al naturale, e per questo che ha bisogno anche di una stagionatura diversa. Mi hanno detto: no, guardi, queste le teniamo un po' di più perché è fatta al naturale. Ci deve essere qualcosa che ha a che vedere proprio con questa degustazione cruda rispetto...
Diciamo che all'interno del salame è presente il sale, che naturalmente riduce l'acqua e garantisce la conservazione. Ci sono tecniche diverse, modalità differenti. Rimane comunque un prodotto che ha una storia millenaria alle spalle e che in quanto tale ha, come dire, un forte radicamento nella nostra identità e nella nostra cucina. Se il visitatore curioso prosegue il suo percorso, incontra una grande, gigantesca pressa di colore rosso, fiammante, la Ferrari dei salami, potremmo definirla, che veniva utilizzata nelle industrie di Felino fino all'anteguerra per produrre manualmente i vari salami. La pressa serviva per riempire il budello con la carne macinata, che ne costituisce proprio l'essenza. Oggi la tecnologia non è molto diversa, pensiamo che ancora oggi vengono legati a mano uno per uno i salami, ma evidentemente l'igiene vuole l'acciaio, vuole materiali più sicuri e vuole tecniche più aggiornate, ma nella sostanza non è cambiato tanto.
Si deve pelare bene il salame oppure no? quello buono?
Sì, dipende da molti aspetti, dipende dal budello che è stato utilizzato e dai tempi di stagionatura. Diciamo che è indispensabile pelarlo, perché le muffe che stanno all'esterno e che hanno contribuito a far diventare il salame buono non vanno comunque consumate e mangiate. Il fatto che si sbucci bene o male dipende da molti aspetti. Non è necessariamente detto che il salame buono si sbucci bene, il salame che non si sbuccia bene non sia buono. Non è così. Dipende da molti
aspetti. E mi ero fermato un po' più, però sai, quando mi hanno detto no, perché vedi, questo è stato fatto in in posti dove è utilizzato un budello più grande, più sottile, l'altro, insomma, non è che ne sappia tante, per quello che chiedo a te, se c'è anche una qualità del budello da utilizzare.
Allora, sì, ma ovviamente la quantità dei salami pretende che si usino tante tipologie diverse di budello, questo è per questo che dicevo che non è così automatico. Invece è curioso per il fatto che per gustare bene il salame vada tagliato sempre di tre quarti e che la fetta ideale abbia, dice l'appassionato, lo spessore di un grano di pepe.
Quella è la fetta ideale. A me piacciono un po' il triplo del grano di pepe, quindi vedrò un po' di abituarmi a questo spessore diverso.
Sui gusti personali noi non discutiamo, invitiamo invece tutti i nostri ascoltatori a visitare il museo che si trova all'interno del castello, e chi vuole può anche andare a vedere altri ambienti del castello, il personale del museo li può accompagnare per scoprire la storia di questo luogo che presidiava la Valle Baganza e che durante il 400 era il centro del territorio della signoria di Pier Maria Rossi. Per questo, curiosamente, non è rappresentato nella Camera d'Oro del Castello di Torre Chiara, dove Bianca Pellegrino gira tutti i castelli dei Rossi, si vedono tutti, ma non se ne vede uno, quello di Felino, perché il pittore si è messo lì per illustrare tutti gli altri, come se fosse al centro di una torre.
Grazie Giancarlo. Allora, salume con il salame. Continueremo a parlare di salume. L'ultimo nostro incontro sarà mercoledì prossimo. Questa volta ci occuperemo del re dei salumi, il prosciutto crudo di Parma.
Grazie e a presto.